Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e come ogni mercoledì l'appuntamento consueto è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duši vočom šeng s nami přes radio i televizije. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, da Angela Ambrogetti con voi in studio, da Roberto Colangeli alla console. Parleremo delle celebrazioni del 1 gennaio, festa di Maria Madre di Dio e giornata per la pace, del Te Deum del 31 dicembre e ancora di altro. Ma come sempre apriamo con l'udienza generale, la prima di questo anno 2011. Il Papa ha parlato del Natale che va riscattato da moralismi e sentimentalismi. In aula Paolo VI, molte le migliaia di fedeli e il Papa appunto offerto una riflessione sul significato delle celebrazioni natalizie. Ascoltiamola insieme.
Sono lieto di accogliervi in questa prima udienza generale del nuovo anno e di tutto cuore porgo a voi e alle vostre famiglie fervidi auguri. Il Signore del tempo e della storia guidi i nostri passi sulla via del bene e conceda a ciascuno abbondanza di grazia e prosperità. Ancora circondati dalla luce del Santo Natale che ci invita alla gioia per la venuta del Salvatore, siamo oggi alla vigilia dell'Epifania, in cui celebriamo la manifestazione del Signore a tutte le genti. La festa del Natale affascina oggi come una volta più di altre grandi feste della Chiesa. Affascina perché tutti in qualche modo intuiscono che la nascita di Gesù ha a che fare con le aspirazioni e le speranze più profonde dell'uomo. Il consumismo può distogliere da questa interiore nostalgia, ma se nel cuore c'è il desiderio di accogliere quel bambino che porta la novità di Dio, che è venuto per donarci la vita in pienezza, le luci degli addobbi natalizi possono diventare piuttosto un riflesso della luce che si è accesa con l'incarnazione di Dio. Nelle celebrazioni liturgiche di questi giorni santi abbiamo vissuto in modo misterioso, ma reale, l'ingresso del Figlio di Dio nel mondo e siamo stati illuminati ancora una volta dalla luce del suo fulgore. Ogni celebrazione è presenza attuale del mistero di Cristo e in essa si prolunga la storia della salvezza. A proposito del Natale, il Papa San Leone Magno afferma: anche se la successione delle azioni corporee ora è passata, come è stato ordinato in anticipo nel disegno eterno, tuttavia noi adoriamo continuamente lo stesso parto della Vergine che produce la nostra salvezza. E precisa, perché quel giorno non è passato in modo tale che sia anche passata la potenza dell'opera che allora fu rivelata. Celebrare gli eventi dell'incarnazione del Figlio di Dio non è semplice ricordo di fatti del passato, ma è rendere presenti quei misteri portatori di salvezza. Nella liturgia, nella celebrazione dei sacramenti, quei misteri si rendono attuali e diventano efficaci per noi oggi. Ancora San Leone Magno afferma: tutto ciò che il Figlio di Dio fece e insegnò per riconciliare il mondo non lo conosciamo soltanto nel racconto di azioni compiute nel passato, ma siamo sotto l'effetto del dinamismo di tali azioni presenti. Nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, il Concilio Vaticano II sottolinea come l'opera della salvezza realizzata da Cristo continua nella Chiesa mediante la celebrazione dei santi misteri grazie all'azione dello Spirito Santo. Già nell'Antico Testamento, nel cammino verso la pienezza della fede, abbiamo testimonianze di come la presenza e l'azione di Dio sia mediata attraverso i segni, ad esempio quello del fuoco. Ma a partire dall'incarnazione avviene qualcosa di sconvolgente. Il regime di contatto salvifico con Dio si trasforma radicalmente e la carne diventa lo strumento della salvezza. Verbum caro factum est, il verbo si fece carne, scrive l'Evangelista Giovanni. E un autore cristiano del III secolo, Tertulliano, afferma: caro salutis est cardo, la carne è il cardine della salvezza. In Natale c'è la primizia del sacramento mistero pascale, e cioè l'inizio del mistero centrale della salvezza che culmina nella passione, morte e risurrezione, perché Gesù comincia l'offerta di se stesso per amore fin dal primo istante della sua esistenza umana nel grembo della Vergine Maria. La notte di Natale è quindi profondamente legata alla grande veglia notturna della Pasqua, quando la redenzione si compie nel sacrificio glorioso del Signore morto e risorto. Lo stesso presepio, quale immagine dell'incarnazione del Verbo, alla luce del racconto evangelico allude già alla Pasqua, ed è interessante vedere come in alcune icone della Natività nella tradizione orientale Gesù bambino venga rappresentato avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia che ha la forma di un sepolcro, un'allusione al momento in cui egli verrà disposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo e messo in un sepolcro scavato nella roccia. Incarnazione e Pasqua non stanno una accanto all'altra, ma sono i due punti chiave inseparabili dell'unica fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato e Redentore. Croce e risurrezione presuppongono l'incarnazione. Solo perché veramente il Figlio e in Lui Dio stesso è disceso e si è fatto carne, morte e risurrezione di Gesù sono eventi che risultano a noi contemporanei e ci riguardano, ci strappano dalla morte e ci aprono un futuro in cui questa carne, l'esistenza terrena e transitoria, entrerà nell'eternità di Dio. In questa prospettiva unitaria del mistero di Cristo, la visita al presepio orienta alla visita all'Eucaristia, dove incontriamo presente in modo reale il Cristo crocifisso e risorto, il Cristo vivente. La celebrazione liturgica del Natale allora non è solo ricordo, ma è soprattutto mistero, non è solo memoria, ma anche presenza. Per cogliere il senso di questi due aspetti inscindibili, occorre vivere intensamente tutto il tempo natalizio come la Chiesa lo presenta. Se lo consideriamo in senso lato, esso si estende per 40 giorni, dal 25 dicembre al 2 febbraio, dalla celebrazione della notte di Natale alla Maternità Maria, di Maria, all'Epifania, al battesimo di Gesù, alle nozze di Cana, alla presentazione al Tempio, proprio in analogia con il tempo pasquale, che forma un'unità di 50 giorni fino alla Pentecoste. La manifestazione di Dio nella carne è l'avvenimento che ha rivelato la verità nella storia. Infatti, la data del 25 dicembre, collegata all'idea della manifestazione solare, Dio che appare come luce senza tramonto sull'orizzonte della storia, ci ricorda che non si tratta solo di un'idea, quello che Dio è la pienezza della luce, ma di una realtà per noi uomini già realizzata e sempre attuale. Oggi, come allora, Dio si rivela nella carne, cioè nel corpo vivo della Chiesa peregrinante nel tempo e nei sacramenti ci dona oggi la salvezza. I simboli delle celebrazioni natalizie, richiamati dalle letture e dalle preghiere, danno alla liturgia di questo tempo un senso profondo di epifania di Dio nel suo Cristo Verbo incarnato, cioè di manifestazione che possiede anche un significato escatologico, oriente cioè agli ultimi tempi. Già nell'Avvento le due venute, quella storica e quella alla fine della storia, erano direttamente collegate, ma in particolare nell'Epifania e nel battesimo di Gesù, che la manifestazione messianica si celebra nella prospettiva delle attese escatologiche, la consacrazione messianica di Gesù, Verbo incarnato, mediante l'effusione dello Spirito Santo in forma visibile, porta a compimento il tempo delle promesse e inaugura i tempi ultimi. Occorre riscattare questo tempo natalizio da un rivestimento troppo moralistico e sentimentale. La celebrazione del Natale non ci propone solo degli esempi a imitare, quali l'umiltà e la povertà del Signore, la sua benevolenza e amore verso gli uomini, ma è piuttosto l'invito a lasciarci trasformare totalmente da colui che è entrato nella nostra carne. San Leone Magno esclama: «Il Figlio di Dio si è congiunto a noi e ha congiunto noi a sé in modo tale che l'appassamento di Dio fino alla condizione umana divenisse un innalzamento dell'uomo fino alle altezze di Dio. La manifestazione di Dio è finalizzata alla nostra partecipazione alla vita divina, alla realizzazione in noi del mistero della sua incarnazione. Tale mistero è il compimento della vocazione dell'uomo. Ancora San Leone Magno spiega l'importanza concreta e sempre attuale per la vita cristiana del mistero del Natale e dice: «Le parole del Vangelo e dei profeti infiammano il nostro spirito e ci insegnano a comprendere la natività del Signore, questo mistero del Verbo fatto carne, non tanto come un ricordo di un avvenimento passato, quanto come un fatto che si svolge sotto i nostri occhi. È come se ci venisse ancora proclamato nella solennità odierna: vi do l'annunzio di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore». Ed aggiunge: «Riconosci, cristiano, la tua dignità e, fatto partecipe della natura divina, bada di non ricadere con una condotta indegna da tale grandezza nella primitiva bassezza». Cari amici, viviamo questo tempo natalizio con intensità. Dopo aver adorato il Figlio di Dio fatto uomo e deposto nella mangiatoia, siamo chiamati a passare all'altare del sacrificio, dove Cristo, il pane vivo disceso dal cielo, si offre a noi quale vero nutrimento per la vita eterna. E ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, alla mensa della parola e del pane di vita, ciò che abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo fatto carne, annunciamolo con gioia al mondo e testimoniamolo generosamente con tutta la nostra vita. Rinnovo di tutto il cuore a voi e ai vostri cari sentiti auguri per il nuovo anno e vi auguro una buona festività di Epifania. Grazie.
Nel pomeriggio di oggi il Papa è al Policlinico Gemelli a visitare i reparti pediatrici, in particolare dove sono ricoverati i bimbi affetti da spina bifida. Ne parleremo ampiamente mercoledì prossimo. Invece parliamo della prima giornata dell'anno, del primo gennaio, della messa del Papa in San Pietro, nella Basilica, per la 44esima giornata mondiale della pace e per la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Ma un annuncio anche importante, quello di Benedetto XVI, che ha voluto ricordare che nel 25esimo dello storico incontro interreligioso ad Assisi sarà anche lui quest'anno ad Assisi. Alessandro De Carolis.
Tra l'incenso e i ritmi senza tempo della solenne celebrazione mariana di inizio d'anno, Benedetto XVI porta chi lo ascolta direttamente nel cuore del tempo che invece si fa cronaca e troppo spesso dramma.
Oggi vogliamo raccogliere il grido di tanti uomini, donne, bambini, anziani, vittime di guerra, che è il volto più orrendo e violento della storia. Noi oggi preghiamo affinché la pace possa giungere ovunque.
Una considerazione che Benedetto XVI ha legato a quanto già affermato nel messaggio per l'odierna giornata mondiale della pace, il cui titolo recita «Libertà religiosa, via per la pace».
Ho sottolineato pertanto che la libertà religiosa è elemento imprescindibile di uno Stato di diritto. Non la si può negare senza intaccare nel tempo tutti i diritti e le libertà fondamentali, essendone sintesi e vertici.
E anche se ciò non trova sempre gli auspicati riscontri nei fatti di ogni giorno, il Papa ha asserito con forza.
Di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani, ancora una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione.
In ideale prosecuzione con quanto espresso nell'omelia, Benedetto XVI ha ripreso e sviluppato all'Angelus, recitato poco dopo la messa, il suo pensiero sulla sfida, definita drammaticamente urgente, della libertà religiosa nella nostra epoca. E dopo la preghiera dell'Angelus, Benedetto XVI ha fatto seguire un annuncio a sorpresa. A 25 anni dal memorabile incontro interreligioso che Giovanni Paolo II convocò in Assisi nel 1986, il Papa ha comunicato l'intenzione di celebrare quell'evento in modo analogo.
Per questo nel prossimo mese di ottobre mi recherò pellegrino nella città di San Francesco, invitando ad unirsi a questo cammino i fratelli cristiani delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religiose del mondo, allo scopo di rinnovare solennemente l'impegno dei credenti di ogni religione a vivere la propria fede religiosa come servizio per la causa della pace.
Il 31 dicembre sera, come è consuetudine, il Papa ha presieduto la celebrazione dei Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale Te Deum, un'omelia che è stata rivolta soprattutto alla città di Roma, un invito ad essere più attenti alla celebrazione dell'Eucarestia e alla parola e alla celebrazione della parola. Poi, al termine della celebrazione, una breve sosta davanti al presepe di Piazza San Pietro. Ce ne parla Cecilia Seppia.
Al crepuscolo di un anno denso di eventi, Benedetto XVI invita i fedeli innanzitutto a rendere grazie a Dio per ogni dono ricevuto, consapevoli che proprio questa gratitudine possa farci riscoprire un grande valore che è iscritto nel tempo, quello di essere abitato dall'amore di Dio, dai suoi infiniti doni di grazia e dalla promessa di salvezza. L'Eterno, prosegue il Pontefice, entra in questo tempo fin dalla creazione, lo rinnova alla radice, liberando l'uomo dal peccato, ma è solo con la venuta di Cristo che esso si fa pieno, giunge al suo compimento, acquista quel significato di grazia e salvezza rinnovatrice che con il Natale diventa manifesto.
Il nostro tempo umano è, sì, carico di mali, di sofferenze, di drammi di ogni genere, da quelli provocati dalla cattiveria degli uomini a quelli derivanti dagli infausti eventi naturali, ma racchiude ormai in maniera definitiva e incancellabile la novità gioiosa e liberatrice di Cristo Salvatore.
Poi il Santo Padre guarda all'operato e alla vita della Diocesi di Roma, si rallegra per le tante iniziative di evangelizzazione e di missione, ribadisce la centralità dell'Eucarestia, che è il luogo privilegiato dell'ascolto della parola di Dio, e il suo pensiero va a chi vive nella sofferenza questi giorni di festa, ma anche a chi, attraverso il servizio e il volontariato, spinto dalla carità, dona la sua vita per aiutare gli altri.
Il momento presente genera ancora preoccupazione per la precarietà in cui versano tante famiglie. E chiedo all'intera comunità diocesana di essere vicina a coloro che vivono in condizioni di povertà e disagio. Dio, infinito amore, infiamma il cuore di ciascuno di noi.
E nel primo Angelus domenicale del 2011, domenica 2 gennaio, il Papa ha espresso il suo dolore per il massacro avvenuto la notte di Capodanno nella chiesa copta ortodossa di Alessandria d'Egitto, un vile gesto di morte. Ma nelle parole dell'Angelus anche l'incoraggiamento per le famiglie e sul valore della famiglia si è soffermato il Papa parlando della manifestazione organizzata a Madrid proprio a favore della famiglia. Fausta Speranza.
Benedetto XVI esprime il suo dolore per il massacro che ha scosso Alessandria d'Egitto la notte di Capodanno.
Questo vile gesto di morte, come quello di mettere bombe ora anche vicino alle case dei cristiani in Iraq per costringerli ad andarsene, offende Dio e l'umanità intera.
Benedetto XVI riconosce che c'è una strategia di violenze e ribadisce l'insegnamento sempre uguale del Vangelo.
Davanti a questa strategia di violenze che adimira i cristiani e ha conseguenze su tutta la popolazione, prego per le vittime e i familiari, incoraggio le comunità ecclesiali a perseverare nella fede e nella testimonianza di non violenza.
Tra le parole pronunciate dal Papa all'Angelus c'è l'ampio saluto per le migliaia di famiglie radunate a Madrid per la manifestazione intitolata La famiglia cristiana, speranza per l'Europa. Nelle famiglie, dice Benedetto XVI, si trasmette la fede, si rafforza la speranza e arde la carità.
È stata pubblicata il 30 dicembre del 2010 la lettera apostolica del Papa in forma di motu proprio per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario. Ce la spiega Sergio Centofanti, poi ascoltiamo il commento di padre Federico Lombardi.
La pace purtroppo ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, scrive Benedetto XVI nella lettera apostolica, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenze, odio e instabilità sociale. Per questo la Santa Sede, afferma il Papa, approva l'impegno della comunità internazionale nel dotarsi di principi e strumenti giuridici contro il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ed intende far proprie queste regole nell'utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della propria missione. I nuovi provvedimenti, validi sia per lo Stato della Città del Vaticano che per la Santa Sede, consentono l'avvio del percorso per l'inserimento nella cosiddetta White List e riguardano anche lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, riconfermando in questo modo l'impegno di quest'ultimo a operare secondo i principi e i criteri internazionalmente riconosciuti.
Da sempre le attività illegali hanno dimostrato dimostrato una straordinaria capacità di insinuarsi e di inquinare il mondo economico e finanziario, ma il loro svilupparsi a livello internazionale e l'uso delle nuove tecnologie le hanno rese sempre più pervasive e capaci di mascherarsi, così che per difendersi è diventato urgentissimo costituire reti di controllo e informazione mutua fra le autorità preposte alla lotta contro di esse. Ciò vale naturalmente anche per la Città del Vaticano e gli enti della Chiesa che svolgono attività economiche e finanziarie. L'attuazione delle nuove normative richiederà certamente molto impegno, ma per la Chiesa non può venirne che bene. Gli organismi vaticani saranno meno vulnerabili di fronte ai continui rischi che si corrono inevitabilmente quando si maneggia il denaro. Si eviteranno in futuro quegli errori che così facilmente diventano motivo di scandalo per l'opinione pubblica e per i fedeli. Insomma, la Chiesa sarà più credibile davanti alla comunità internazionale e ai suoi membri, e questo è di importanza vitale per la sua missione evangelica. È un bel modo di concludere quest'anno con un passo concreto nella direzione della trasparenza e della credibilità.
Il canto che esprime l'amore di Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio è un servizio che contribuisce ad aumentare la fede di tutta la Chiesa. Così Benedetto XVI ha salutato i pueri cantores ricevuti in aula Paolo VI, migliaia di ragazzi e ragazze che appartengono a numerosi cori di varia provenienza a Roma in questi giorni in Vaticano per il 36esimo congresso della Federazione Internazionale dei Pueri Cantores. Ricordate sempre, ha detto il Papa, che il vostro canto è un servizio a Dio anzitutto, ai propri compagni di fede, perché questo tipo di canto rafforza nel cuore e nella mente la preghiera a Cristo. Ed è, ha chiarito il Papa, un servizio a tutta la Chiesa, che offre un anticipo della liturgia celeste, che è l'obiettivo di tutto il culto vero, quando i cori di angeli e santi si uniscono in una canzone senza fine di amore e di lode. E concludiamo con alcuni dati che riguardano l'anno che si è appena concluso, cioè i dati che riguardano le visite in Vaticano e a Castel Gandolfo, gli incontri tra i fedeli e il Papa. Le persone che hanno preso parte nel 2010 ai diversi tipi di udienze e incontri con Benedetto XVI sono stati circa 2.300.000, un aumento di circa 30.000 presenze rispetto al 2009. Il dato presenta un margine di approssimazione, in quanto se per alcuni appuntamenti, come le udienze generali del mercoledì, la stima può basarsi su una cifra abbastanza precisa di partecipanti, l'Angelus o i Regina Cieli domenicali naturalmente sono più difficilmente contabili. Nel dettaglio, le presenze all'udienza generale del 2010 si possono quantificare intorno alle 493.000, in poco più di 178.000 quelle alle udienze particolari. Queste cifre naturalmente non tengono conto delle folle che abitualmente si raccolgono attorno al pontefice in occasione dei viaggi apostolici. Ricordiamo quest'anno, tra gli altri, Malta, Portogallo, Cipro, Regno Unito, Santiago de Compostela e Barcellona. Termina così il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.